Signore, innalzo a te la mia preghiera. Nel tempo opportuno mi rivolgo a te, o Dio. Rispondimi nel tuo grande amore, nella tua fedeltà al patto di salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Riconosciamo i nostri peccati. Preghiamo. O Padre, che dai la ricompensa ai giusti e non rifiuti il perdono ai peccatori pentiti, ascolta la nostra supplica. L'umile confessione delle nostre colpe ci ottenga la tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. Intanto Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino. Era sacerdote del Dio Altissimo e benedisse Abram con queste parole: «Sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici». Ed egli diede a lui la decima di tutto. Parola di Dio.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chiunque crede in me non morrà in eterno. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Giudei: «Il Padre mio agisce anche ora, e anch'io agisco». Per questo i Giudei cercavano ancor di più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e disse loro: in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Il padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, viene l'ora ed è questa in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare perché è figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo. Viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno. Quanti fecero il bene per una resurrezione di vita e quanti fecero il male per una resurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Guardate bene quelle 3-4 righe della lettura che abbiamo fatto. Cascano dentro in questo racconto così, cioè non hanno un prima, non hanno un dopo, e sono diventate delle righe celebri. Cerco di darvi qualche spunto per lavorare attorno a queste parole. Allora, questa scena che avviene tra Melchisedec e Abram è alla fine del capitolo 14, che racconta una guerra, la guerra tra i 4 re orientali e i 5 reucci cananei, con l'intervento di Abramo che ha salvato il nipote Lot. No. Qui in questo passaggio l'unico, Abramo, che è un pastore nomade pacifico, appare per l'unica volta un guerriero impegnato in un colpo militare molto audace e coinvolto, si direbbe oggi, in eventi di portata internazionale, no? Di queste guerre tra questi piccoli re, no? Come potete immaginare, sul piano storico è difficilissimo riscontrare qualcosa. Ma quello che conta in questo racconto per il narratore è che i re di Israele, Salomone, Davide, Saul, sapete, è stato una categoria fondamentale della fede di Israele, l'intronizzazione del re, il dono che Dio ha fatto del re al suo popolo. Ebbene, i re di Israele potranno riferirsi a Abramo, il loro padre, insieme all'uomo di fede, pacifico, al pastore, potranno riferirsi ad Abramo come un modello della loro audacia e del loro compito di capi di guerra, di capi guerrieri. No? Nostro padre Abramo è nostro padre anche come capo politico, noi diremmo oggi, no? Ora, questa scena con Melchisedec, se andrete a leggere il capitolo 14, vedrete che interrompe l'incontro di Abramo con il re di Sodoma. Quindi al versetto 17, al versetto 21, perché anche dopo questi 4 versetti, continua l'incontro di Abramo con questo re di Sodoma. In mezzo si caccia dentro questa piccola scena. Piccola scena che in realtà ispirerà molte riletture giudaiche e cristiane. Nell'Antico Testamento Melchisedec appare come una meteora. Non si sa da dove viene, non si sa dove è andato a finire. Il suo riferimento, il riferimento principale che viene fatto a lui nel Vecchio Testamento è il Salmo 110, al versetto 4, tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Il Salmo 104, che è il Salmo dell'intronizzazione del re, che diciamo sempre i vesperi, no? Tu sei sacerdote per sempre secondo l'ordine di Melchisedec. Re di Salem, Shalom, Salem, Gerusalemme, città della pace, apposta, quando ci sarà pace a Gerusalemme ci sarà pace nel mondo, lo sappiamo, no? E, appunto, la tradizione giudaica e cristiana riconoscono in Salem la città di Gerusalemme, quindi questo fantomatico Melchisedec sarebbe il re di Gerusalemme. Ora, questo re sacerdote cananeo, re di Salem, offre, diremmo, un rinfresco al liberatore stanco dalla battaglia e come ospite regale lo accoglie nella pace, nello shalom, nel Salem del suo dominio regale, no? Ma le mani che portano il pane e il vino sono le mani di un sacerdote e il pane e il vino sono legati alla benedizione che Melchisedec offre ad Abramo nel nome del suo Dio, no? Sia benedetto Abram dal Dio Altissimo Creatore che ti ha messo in mano i tuoi nemici. Ora, questo Dio cananeo di Melchisedec, se guardate i due tratti che li vengono riassunti, è molto vicino al Dio biblico. Forse la novità è questo tema dell'Altissimo, però appunto le due qualità di questo Dio è di essere creatore, che ha fatto il cielo e la terra, ed è di essere il Dio della storia, ha consegnato i tuoi nemici nelle tue mani. Che sono i grandi temi del Dio biblico, no? Il creatore che ti ha liberato dall'Egitto, eccetera, eccetera. Abramo paga allora la decima, segno di una sottomissione del fedele al sacerdote. È anche una scena di ospitalità nella quale il cananeo sedentario accoglie lo straniero di passaggio, chiamato un giorno ad abitare questa terra come la terra promessa. Ma questa scena impegna anche il futuro, perché prefigura e realizza già in favore dei discendenti del patriarca il dono del santuario di Gerusalemme, il sacerdozio di Gerusalemme, e delle due istituzioni incarnate da Melchisedec, il sacerdozio e la regalità. Il Nuovo Testamento, appoggiandosi sul Salmo 110, il versetto 4, rileggerà questa scena alla luce di Cristo. E sapete che la lettera agli Ebrei sviluppa tutto il confronto tra il sacerdozio di Melchisedec e il sacerdozio di Aronne. Quindi il confronto tra il sacerdozio di Cristo e il sacerdozio giudaico farà riferimento a Melchisedec. Sapete che nel canone eucaristico, il primo canone, c'è riferimento a Melchisedec, poi semmai usiamo quello per la preghiera eucaristica, eh? Qualcuno di voi, io lo sento, perché io percepisco nell'aria i pensieri che girano, qualcuno di voi si sta chiedendo cosa c'entrano queste robe qui con la sua quaresima, con la Pasqua, con la sua vita di fede, col suo camminare dentro la Chiesa, dentro la storia. Vi dico solo una piccola cosetta per dire cosa c'entrano queste robe qui. Uno che entrasse in chiesa adesso, sentisse ste robe, si porrebbe la domanda di dire: ma come mai questi qui che sono venuti a parlare con Dio leggono questa storia di un pastore guerriero che fa un omaggio a Gerusalemme, a un re sacerdote? Beh, detto con due parole, è che uno che è entrato qui capirebbe subito come fa questo Dio a parlare a noi. Parla attraverso le questioni che riguardano la politica, i re, traduciamo, e la religione, no? La categoria del sacerdozio e la categoria della regalità sono stati grandi luoghi in cui la storia di Israele si è costruita e in cui è passata la parola di Dio. Ecco perché noi continuiamo a raccontare di Davide, continuiamo a leggere la storia dei re. Ed ecco perché tutto il tema appunto della religione giudaica, del sacerdozio, del sacrificio, del culto, no? Noi l'abbiamo ripreso tutto in Cristo, no? E vi aggiungerò anche, siccome l'abbinamento tra il potere, perché la politica o il re vuol dire questo, che gli uomini possono costruire la storia solo organizzando il potere. L'organizzazione sociale ha al centro la decisione politica, senza la quale non c'è una città, no? Allora questi qui avevano la concezione che ho anch'io, che per capire cosa ci dice Dio bisogna leggere la storia e bisogna guardare, per esempio, come gli uomini si stanno organizzando in società. Lì Dio parla per approvare, per contestare, per inventare forme più giuste, eccetera, eccetera. Secondo le forme della religione che l'uomo inventa, che l'uomo trova, attraverso le quali si esprime il bisogno religioso dell'uomo, la dimensione anche di apertura al trascendente dell'uomo, attraverso cui la parola di Dio cerca di dirsi, no? E quindi bisogna guardare le religioni anche, come funzionano, come lavorano, cosa fanno. Queste due robe, politica e religione, quando si mettono troppo vicine, sono pericolose. Molto pericolose, perché la religione può essere tentata di servire il potere o di servirsi del potere e viceversa la politica si serve della religione, diventando assoluta, no? Allora uno che legge la Bibbia capisce perché sono sorti i profeti, che purificano la religione. La religione non è tanto un culto, un atto religioso, ma la religione è la giustizia, la religione è l'aiuto ai poveri. E nascono i profeti a contestare la politica con la pretesa sua di dominare la vita degli uomini, di condizionarla, no? E non di servirla. Questo gioco tra politica, religione e morale, soprattutto attenzione alla giustizia, ai poveri, questo è il giro fondamentale della rivelazione. Ma sentite la forza della cosa. Non è che noi conosciamo Dio, poi c'è la religione, la politica e la morale. No! Noi incontriamo Dio solo attraverso queste esperienze umane, storiche. Se aggiungete che a queste tre istituzioni fondamentali c'è la storia degli uomini attraverso le generazioni e le migrazioni, perché questo è il tema di tutta la Bibbia, no? Quindi il tema della famiglia, il tema dei genitori, dei figli, dei fratelli, dell'educazione, no? Avete il luogo dove Dio parla, il mondo umano, no? Immaginate se uno che incomincia a leggere così la Bibbia, la parola di Dio, che la Bibbia non è scritta per sapere qualcosa di Melchisedec, è scritta perché chi ascolta, ascolti la parola di Dio che gli è rivolta a lui nella sua storia. Quindi noi adesso per ascoltare la parola di Dio dobbiamo portare qui le storie delle nostre famiglie, delle nostre generazioni. Dobbiamo portare qui la maniera con cui i re o con cui noi, attraverso la politica, organizziamo la società, la città. Dovremmo portare qui la maniera in cui la religione funziona dentro la nostra società, compreso la religione cattolica. E dovremmo portare qui la nostra responsabilità verso la fraternità, la giustizia, i poveri. Loro dicevano l'orfano, la vedova e l'immigrato. Questi erano i poveri del tempo. Quindi l'attenzione ai minori, agli immigrati, no? I problemi sono gli stessi, proprio gli stessi, con la differenza che questi li prendevano sul serio quando si confrontavano con Dio. Noi invece ci siamo abituati a distinguere la religione, che quella è sicura, e ognuno spesa quello che vuole, e poi il resto che non deve essere toccato, no? E questa è una delle ragioni per cui il cristianesimo è vuoto. Non dice niente della vita, della storia, no? È qualche devozioncella, no?
Quello che volevo dire questa sera, perché mi sta ritornando durante tutta questa settimana, nel venire qui, cioè dove appunto ci sono stati questi racconti che hanno parlato appunto della storia della promessa, no? Il tema della promessa è una risposta, lo si diceva anche ieri sera, di Abramo che risponde e accoglie la benedizione. Per cui mi veniva in mente che alla fine ogni volta ognuno di noi è chiamato a ricevere la promessa che gli viene data, e la risposta è una risposta che non deve andare facendo troppi ragionamenti, ma secondo me, lo dicevo ancora la volta scorsa, deve riprendere il tema del cuore, cioè l'adesione alla risposta a Dio è un'adesione non di testa ma di cuore. Allora a questo punto il cuore non per essere buoni, bravi e tutto quanto, ma una lettura che ti fa vedere che dietro ad ogni cosa ci può essere il bene. Condivido per cui anche quello che diceva Don Sergio stasera, cioè se viene letto in questo modo, tutto quello che ti riguarda, tutto quello che ti circonda, non può che non essere visto con gli occhi della benedizione del Signore. Per cui il tutto, le persone che ti sono vicino, la politica, il lavoro, tutto dovresti guardarlo in un'ottica che viene fatto per il bene, il bene delle persone, non come un mio tornaconto. Cioè, anche ieri mi sorprendeva questa adesione totale di Abramo, senza, non si è posto niente, non si è posto che cosa aveva, che cosa lasciava, è andato. Ecco, forse ci viene chiesto di avere un po' più fiducia, di andare senza fare troppi calcoli.
Il regno di Dio è qui in mezzo a noi, il regno di Dio viene in umiltà, beato chi l'accoglie in semplicità. A cosa è simile il regno del Signore? È simile a un granello di senapa. Un uomo lo ha seminato nel suo campo ed ora ha prodotto i suoi frutti. Il regno di Dio è qui in mezzo a noi. Il regno di cieli e dei poveri e dei miti, per quelli che han saputo accoglierlo, è fatto per chi è testimone dell'amore ed è perseguitato dagli uomini.
Il regno di Dio è qui in mezzo a noi.
Il regno di Dio
viene in umiltà.
Beato chi l'accoglie
in semplicità.